Benvenuti alla 22ª puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale dedicato al grande scrittore torinese. Nell'episodio precedente vi ho raccontato del ritorno a casa di Levi dopo l'esperienza del Lager e ci siamo soffermati in particolare su una figura che ad Auschwitz è stata determinante per la sua sopravvivenza, quel Lorenzo Perone, che lavorando come muratore volontario nel campo di concentramento gli procurerà cibo e vestiti extra per circa 6 mesi, instaurando così un rapporto di amicizia che avrà un seguito anche dopo la drammatica parentesi in Lager. Levi, infatti, tornato a casa, cerca subito di entrare in contatto con Lorenzo per sdebitarsi, ma trova inaspettatamente in lui un uomo sopraffatto da un senso di irrimediabile autodistruzione che, nonostante i tentativi di aiuto dello stesso Levi, che gli offrirà un lavoro, lo farà ricoverare in ospedale, lo vedrà soccombere alla vita, vinto da un male oscuro e sconosciuto, simile a coloro che l'esperienza di Auschwitz l'avevano vissuta da prigionieri. La morte di Lorenzo è un duro colpo per lo spirito di Primo Levi, soprattutto perché va ad aggiungersi a quella di altre persone care come l'amico Alberto Dalla Volta e soprattutto all'amata Wanda Maestro, di cui abbiamo già parlato nell'episodio numero 7 di questo stesso podcast. Nel libro Il sistema periodico Levi dedica uno dei suoi racconti a questa fase della propria vita. Il pezzo si intitola Cromo e vale la pena leggerne insieme alcune righe per comprendere meglio lo stato psicologico complesso che stava attraversando lo scrittore in quel periodo. Io ero tornato dalla prigionia da 3 mesi e vivevo male. Le cose viste e sofferte mi bruciavano dentro. Mi sentivo più vicino ai morti che ai vivi e colpevole di essere uomo, perché gli uomini avevano edificato Auschwitz ed Auschwitz aveva ingoiato milioni di esseri umani e molti miei amici ed una donna che mi stava nel cuore. Mi pareva che mi sarei purificato raccontando e mi sentivo simile al vecchio marinaio di Coleridge che abbranca in strada i convitati che vanno alla festa per infliggere loro la sua storia di malefici. Scrivevo poesie concise e sanguinose, raccontavo con vertigine, a voce e per iscritto, tanto che a poco ne nacque poi un libro. Scrivendo trovavo breve pace e mi sentivo ridiventare uomo, uno come tutti, né martire, né infame, né santo, uno di quelli che si fanno una famiglia e guardano al futuro anziché al passato. Levi quindi trova una sorta di panacea nella scrittura, una tematica sulla quale torneremo più compiutamente nel prossimo episodio. Mi piace però sottolineare, perché magari non tutti lo sanno, che come avete sentito dalle stesse parole dell'autore, Levi non inizia a scrivere attraverso le pagine di Se questo un uomo, ma trovando il suo primo rifugio nella parola poetica. In ricordo di Wanda Maestro, ad esempio, scriverà una lirica intitolata 25 febbraio 1944 che corrisponde all'ultimo giorno passato insieme a lei nel vagone piombato che li sta portando verso l'inferno di Auschwitz. E successivamente, nel novembre del 1945, Levi invece inizierà a scrivere la prima stesura a mano di Se questo è un uomo, partendo da tutti quegli aneddoti sull'esperienza concentrazionaria che aveva già raccontato più volte oralmente durante il suo viaggio di ritorno a chi condivideva con lui i viaggi in treno e che in precedenza aveva anche condiviso la vita nei campi di raccolta dopo Auschwitz. Ecco, ben presto però Levi sente che la scrittura ha sì una funzione terapeutica, ma che non riesce a liberarlo completamente dal dolore e dal peso che lo affligge. E qui arriva la svolta, una specie di sliding doors. Nella sua vita irrompe improvvisamente una figura assolutamente inattesa, una figura che in qualche modo lo salverà e gli donerà nuova forza, nuovo spirito. Siamo agli inizi del 1946, quando in una domenica qualunque rivede dopo anni per le strade di Torino un'amica di sua sorella. La ragazza si chiama Lucia Morpurgo. Il loro incontro ha qualcosa di magico. Levi parla di questo episodio sempre nel racconto Cromo scrivendo: ora avvenne che il giorno seguente il destino mi riservasse un dono diverso ed unico. L'incontro con una donna, giovane e di carne ed ossa, calda contro il mio fianco attraverso i cappotti, allegra in mezzo alla nebbia umida dei viali, paziente, sapiente e sicura mentre camminavamo per le strade ancora fiancheggiate di macerie, in poche ore sapemmo di appartenerci, non per un incontro, ma per la vita, come infatti è stato. In poche ore mi ero sentito nuovo e pieno di potenze nuove, lavato e guarito dal lungo male, pronto finalmente ad entrare nella vita con gioia e vigore. Altrettanto guarito era ad un tratto il mondo intorno a me ed esorcizzato il nome e il viso della donna che era scesa agli inferi con me e non era tornata. Lucia quindi esplode come una stella nel cuore e nella mente di Primo Levi, facendogli dimenticare le sofferenze e le perdite più dolorose subite in lager come quella appunto di Wanda Maestro. E Lucia viene descritta come una donna intelligente, allegra, fisicamente snella, bionda e molto affascinante. Anche lei è figlia di genitori ebrei assai poco religiosi, è seria, riservata e studia storia dell'arte, tratti che in qualche modo ricordano soprattutto caratterialmente la madre dello scrittore. Ma la magia di questo incontro sta tutta in una metafora che ogni volta in cui mi capita di leggere quel passo di Cromo torna ad affacciarsi. Levi rivede Lucia in un contesto particolare, in una Torino ferita dai bombardamenti della guerra. Molti edifici sono soltanto un cumulo di macerie, ma ecco, qui c'è la metafora, perché le macerie, oltre ad essere intorno a lui, sono soprattutto dentro di lui, anche dentro di lui, dove il lager ha lasciato tracce evidenti e profonde. E c'è una forza latente e disperata da parte sua di tornare in qualche modo alla vita di prima, e l'occasione gliela regala proprio Lucia. Lucia che quindi diventa essenziale per farlo uscire da uno stato depressivo che lo tormenta dal momento del suo ritorno a casa. Grazie a lei riuscirà a ritrovare una nuova e inaspettata vitalità che gli farà desiderare le cose semplici che tutti i ragazzi della sua età amano fare: ballare, andare alle feste, pensare all'amore, perché no, a costruirsi una famiglia, mettendo al mondo dei figli. E così come confiderà lo stesso Levi sulle note della canzone Amado Mio, cantata da Rita Hayworth nel film Gilda di Charles Vidor, si ufficializza un legame sentimentale che porterà i due giovani a sposarsi l'8 settembre 1947, un matrimonio dal quale poi nasceranno i figli Lisa Lorenza nel 1948 e Renzo nel 1957. L'affetto di Lucia, insomma, riuscirà a purificare, almeno apparentemente, Levi dal veleno di Auschwitz, dandogli nel tempo anche una maggiore consapevolezza del proprio ruolo di testimone e scrittore, attività nelle quali la moglie lo sosterrà e lo inciterà, consigliandolo in quanto insegnante di portare la propria parola di ex deportato nelle scuole. Ma ripercorriamo insieme il momento del loro incontro leggendo la mia poesia intitolata Lucia, contenuta nella raccolta Il lato oscuro del centauro, 100 anni di Primo Levi. È per te ora come l'essere due punti sullo stesso cerchio, sulla traiettoria comune dove corrono atomi e anelli. Ne senti il calore sul fianco, il calore dell'attimo che tutto basta a capire. E pare così impensabile, dove è stata già la morte, dove insiste la maceria, che altro possa avere nuova origine. Ma questo è ciò che succede adesso, nel mezzo dei viali, sotto ai cappotti. Quel respiro fratto nel suo sorridere sa portarti con sé, oltre la catastrofe, racconta il lampo dell'appartenenza e di quanto breve sia il riconoscersi per il tempo dato, poi a tutta la vita. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio, nel quale, come vi accennavo poco fa, approfondiremo meglio il rapporto tra Levi e la scrittura come strumento salvifico, strumento terapeutico per affrontare il dolore dell'esperienza di Auschwitz. A presto. Thank you.